penso che tutti noi sentiamo già la presenza del Signore, sappiamo che Lui ci chiama per parlare a noi, e questa è l'ora della preparazione, e sono le ore che Dio ci dà a noi e a tutto il suo popolo per tutta la terra. Oggi mattina presto ho ricevuto delle chiamate da Nairobi, dal Kinshasa, dall'Africa, da qui e da lì. Tutti sono con noi, collegati, e sono felici di ricevere la parola del Signore, sono riconoscenti. Anche noi salutiamo a tutti, dovunque loro siano. Sono giorni che Dio ci dà, ci regala nella sua grazia, e beato chi non prende in toppo a quello che viene predicato. Cose nuove che ancora non sono conosciute, forse sappiamo che nel tempo del Signore sono state delle schiere intere, delle folle che lo seguivano, ma tanti non capivano. E poi c'è stata questa divisione, quelli che non capivano più si distaccavano dal Signore. Ma vi prego, andiamo fino alla fine. Alcune cose non sono facili da comprendere. Questo lo scriveva già Paolo, e Pietro l'ha pure detto nella sua ultima lettera, nell'ultimo capitolo, e dice che sono delle cose delle sante scritture, e anche nei scritti di Paolo delle cose difficili da comprendere. Ma dopo viene il versetto: a voi però è stato rivelato per mezzo del mio spirito. Tutti i misteri di Dio sono per prima nascosti. Anche Dio in Cristo rimane nascosto fin quando si rivela a noi. Tutto è rivelazione. In 2 Corinzi abbiamo letto: per prima c'era questa coperta, questo velo su tutti, senza eccezione. E dopo viene questo passo che abbiamo letto: e solo in Cristo viene tolto. Solo in Cristo. È molto importante. Se andiamo in Apocalisse, vediamo rivelazione di Gesù Cristo, e leggiamo e viviamo veramente nel tempo che non sono conoscenze ma rivelazione che vengono date da Cristo. Sono tanti passi meravigliosi ai quali noi pensiamo sicuramente già mentre cantavamo questi cantici meravigliosi. Io ho avuto due passi, mi sono venuti in mente, uno nei Romani al capitolo 8, Romani 8, al versetto 33. Romani 8, 33. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Solo Satana lui stesso e coloro che sono nella sua sotto la sua potenza, ma gli eletti Gli eletti non perseguiteranno altri eletti perché sono usciti da un'unica parola, sono nati da una sola parola e sono uniti con Dio. Chi accuserà? Soltanto l'accusatore dei fratelli, come è scritto, e che sarà colui che sarà gettato nell'abisso, ancora è all'opera e utilizza i suoi utensili per lavorare, per venire alle sue fini. Satana non andrà a giudicare o accusare qualche carismatico o qualche altra persona di quelli, ma soltanto gli eletti. È scritto chi accuserà gli è scritto chi accuserà gli eletti, non chi accuserà i salvati, perché l'elezione è una cosa che accade molto prima e che c'ha una è assoluto, viene da Dio ed è per sempre.
È scritto
coloro che ha giustificati, leggiamo in Romani 8 al versetto 29, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Questo è la definizione di Dio, di scegliersi dei figli prima della fondazione del mondo, anime che prendono la salvezza e che accettano la riconciliazione per diventare figlioli di Dio. Questa è la realtà divina, noi che possiamo credere, come dice la scrittura. Questo è un regalo, un dono. La fede è un dono diretto di Dio, da Dio. La fede viene sempre insieme con la promessa. Abbiamo detto spesso, quando Dio, il Signore, parlò con Abramo e gli dette la promessa, in quel momento si può dire, Abramo credette Dio e ciò gli fu imputata giustizia. Quando Dio ci parla e ci dà le promesse e le pone nel nostro cuore e quando le crediamo, allora è successo. Allora è successo. Allora Dio ha preso la sua autorità, il suo dovere verso di noi e porterà a termine nel tutto il suo adempimento. Il secondo passo che mi è venuto in mente mentre cantavamo è in Efesini capitolo 4. Efesini capitolo 4, versetto 30. Efesini 4, versetto 30. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Dopo è scritto, via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parole offensiva con ogni sorta di cattiveria.
Überhaupt alles boshafte Wesen
Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Prendiamo ogni parola della Scrittura a cuore, che siamo nella parola e che la parola venga trovata in noi, che siamo una parte di questa semenza divina e diventiamo una parte di essa. Ho sentito una predica di fratello Branham, la parola parlata, lui dice: se la parola seme è predestinata a essere come era all'origine, l'acqua che viene sparsa su di voi Dio ha detto che si presenterà una sposa senza macchia, senza rughe. Allora è predestinata prima. Anche Cristo era predestinato. Era il seme reale di Abramo. Cosa è successo? Quando lo Spirito è sceso su di Cristo, ha dato testimonianza alla a Dio. E quando lo Spirito, l'acqua, cade sulla semenza, allora la semenza reale di Abramo, che crede la parola di Dio, la stessa sorta esce di nuovo. È un passaggio, un seme divino. Qui il fratello Branham dice: i credenti della parola e dello Spirito devono essere uno. Abbiamo letto ieri negli Atti degli Apostoli 4, i credenti, coloro che erano diventati credenti, erano un cuore e un'anima. Non abbiamo noi sempre detto che veniamo da tante denominazioni o di direzioni diverse, ma sotto il cospetto di Dio noi abbandoniamo tutti i nostri pensieri propri e ci lasciamo guidare dallo Spirito in ogni verità, in un'unità di fede e di conoscenza. Il fratello Branham dice più avanti: capite questo, i credenti che accettano la parola e lo Spirito come un assoluto non pensano più alle loro proprie pensieri, non hanno bisogno più delle loro proprie pensieri, immaginazione. Non è meraviglioso? I pensieri di Cristo sono in voi e questo accetta la parola. E così è, perché lui era ed è la parola. Quando i sentimenti di Cristo sono in voi, voi siete la parola, voi siete la parola vivente di Dio, voi rappresentate lui qui sulla terra e voi continuate l'opera sua qui sulla terra. Così deve essere con la Chiesa di Dio. Questo l'abbiamo detto spesso, è la continuazione di queste opere. Così è stato a Pentecoste, quando la volontà di Dio è stata rivelata e è stato l'insegnamento divino, che tutto ha preso il suo posto. quando Dio aveva un luogo qui sulla terra, in Corinzi Paolo nomina la Chiesa di Cristo il corpo di Cristo, e quando abbiamo trovato grazia davanti a Dio siamo chiamati a formare un corpo unito. Più avanti è scritto: voi siete esattamente predestinati al stesso seme come Cristo era. Non è meraviglioso? Voi siete predestinati secondo il benevolere di Dio. Non sei stato chiesto, e io nemmeno, è Dio che ha fatto questa decisione, e noi abbiamo detto sì a questa decisione, e allora ci è stato fatto partecipe la benedizione di Dio. E dopo è scritto: allora è successo come quando lo Spirito Santo cade su il seme. Così è il nostro desiderio oggi, che questo accade come accade nei tempi antichi, che questo Spirito cade sopra il seme e che questo organismo intero come luogo di rivelazione. Fratello Branham dice: che tutti gli apostoli erano predestinati anche prima della fondazione del mondo. Se non era così, non sarebbe accaduto, e nemmeno con me e con te saremo tutti nella nostra propria via. E non ci saremmo proprio occupati di quello che Dio vuol dire oggi alla sua Chiesa. Ma siccome tutto è predestinato prima, l'agnello di Dio era anche già predestinato fin dall'inizio per morire per noi, e i nostri nomi sono già scritti da sempre in questo libro della vita dell'agnello. Così è un assoluto, Dio l'ha voluto così, e così è avvenuto per la grazia di Dio. E il fratello Branham dice ancora: la semenza e la parola si trova in voi, ma ancora non era uscita alla vita, ma ad un tratto c'è stato un movimento che è venuto dall'alto e si è mosso tutta la casa nella quale si trovavano. Allora questo seme incominciò a crescere e incominciò a manifestarsi. La parola di Dio si manifestava, diventava visibile. Questo che Dio ha detto per prima nella sua parola è una linea che ci dà una direzione di guida. Soltanto quello che Dio ha promesso nella parola, e per queste parole Lui porta la responsabilità. Quello che la gente ha come immaginazione nella loro mente, Dio non ha niente a che fare con questo, perché Dio veglia solo sulla sua parola per portarla ad adempimento. E noi che crediamo alle sue promesse non siamo orgogliosi guardando dall'alto gli altri, no, come il nostro Signore. Quando guardiamo a Gerusalemme o alla Chiesa, allora vengono le lacrime. Gesù guardò giù sopra di Gerusalemme, Luca 19:41, e pianse amaramente, perché è scritto: vedi tuo re viene a te sopra il figlio, sopra un asino. La parola è stata adempiuta e vedete, il suo popolo non l'ha riconosciuto. Cosa poteva fare di più? Ha guarito gli ammalati, risuscitati i morti, ha perdonato i peccati. Che poteva fare ancora di più? E allora c'è stata la schiera predestinata soltanto, che gli ha dato fede, che ha creduto e che ha avuto parte a quello che è stato fatto in quel tempo. Possiamo veramente piangere anche i nostri giorni. Non so io, voi, come possiamo andare avanti così senza la manifestazione di Cristo. Questa che l'attenzione sia diretta su quello che Dio fa nei nostri giorni. Ho parlato del 13 giugno, questo mercoledì, dove è stato fatto questa nel Vaticano, dicendo noi da cristiani non dobbiamo credere a un Dio solo, ma in tre persone, in tre. Ed è stato detto anche i giudei, gli ebrei credono a un Dio unico e i musulmani anche. E io ho dovuto dire qualcosa. Il Dio di Israele si chiama Elohim e non Allah. Questa parola Allah non si trova nemmeno una volta nella Bibbia, e la parola Elohim non si trova nel Corano. Io ho letto i suri 114, li ho letti tutti quanti e non l'ho trovato. Lasciatemi dire questo: tutta la gente diventa trattate da scemi, scusate, ma perché infatti uno non ha niente a che fare con l'altro, e questo deve essere detto molto chiaro. E il Dio di Israele è l'unico Dio verace, è il nostro, è diventato nostro padre per mezzo del suo figlio unico. E perciò è scritto in Giovanni al capitolo 20, versetto 19 forse: io vado al mio padre, il vostro padre, e al mio Dio, il vostro Dio. Dio ha dato questa comunione, questo rapporto figlio e padre tramite Gesù Cristo, ce l'ha tramandato. Non ci ha dato mai religione per andare a smarirsi, ma Dio si è rivelato e Gesù Cristo è la persona, è l'unica rivelazione di Gesù Cristo, di Dio qui sulla terra. Nessun la via può andare oltre al nostro Signore Gesù Cristo, che Lui è la verità e la via. Questa è l'assoluta parola di Dio. Che devo fare con la parola, la scrittura che è scritta qui? No, devo cambiare forse io come la scrittura che è scritto in Romani 3, Romani 3, al versetto 30. Poiché c'è un solo Dio, così è scritto qui, così è scritto: chi ha il diritto sulla terra di rigirare la parola, di cambiare e dire altro diversamente, come ha detto Dio? Abbiamo noi il dovere di dire esattamente come è scritto qua. tutto il mondo è riempito di riunioni carismatiche. In Sao Paolo ci sono 5.000 persone che si radunano nella mattina per festeggiare i loro culti, e in tutto il mondo ci sono milioni e milioni. E i più grandi raduni sono i pentecostali carismatici. Ma che hanno a che fare con le promesse e la parola di Dio? Non lasciano nemmeno il tempo per una parola della scrittura. Hanno tutto un programma già stampato e vanno avanti. Dio sia ringraziato che per mezzo di ogni risveglio che sono accaduti ha lasciato sempre in ogni risveglio arrivare qualche disturbo per distaccarli e per distruggerli, per andare al prossimo. L'abbiamo detto spesso, Dio agisce in mezzo al suo popolo secondo la sua parola, fin alla completa ristabilito tutto. Ci sono tanti passi biblici, ma leggiamo qua in Galati, in Galati 3 al versetto 20. Ora un mediatore non è mediatore di un solo, Dio invece è un solo, è così scritto, e nell'Antico Testamento abbiamo qualche 6.000 volte dove è scritto Dio unico. Fratelli e sorelle, le cose devono essere dette. Quanto riguarda il battesimo, tutti gli errori devono essere tolti via, non hanno posto nella Chiesa di Cristo, perché nella sua Chiesa ha Dio soltanto il diritto e la sua parola di dominare, e a noi rimane di credere come è. Ieri sera abbiamo detto che una chiamata diretta è stata fatta al nostro fratello Abraham. Fratelli e sorelle, noi non vogliamo con questo fare risalire qualche persona, ma possiamo noi passare oltre a quello che Dio ha promesso, a quello che Dio ha fatto nel nostro tempo e fa ancora, tuttavia. Ho questi due giornali per farvi vedere. Sono degli increduli questo giornale Life. Pensate voi che questo conosciutissimo giornale vorrebbe scrivere un articolo su questa nuvola quando il fratello Branham era sul monte e questa nuvola è scesa. Non so esattamente, un centinaio di foto sono state mandate a questo dottor McDonough in Arizona. Qua ha scritto lui stesso una nota con questa nuvola, dicendo una nuvola incomprensibile che non si può spiegare, lì dove non c'è nessuna umidità per formare una nuvola, e la descrive come la sua apparenza. Io ero un paio di giorni prima, ero con fratello Branham e mi diceva: devo andare in Arizona. era in gennaio 33, e quando sento che quello che gli è stato mostrato nella visione poi si è dimostrato verace, una realtà, e gli è stato detto dalla nuvola: torna a Jeffersonville, perché il tempo dell'apertura dei sette suggelli è arrivato. Allora non posso io in nessun modo andare oltre a questo, lo devo rispettare. L'abbiamo detto spesso, il Nuovo Testamento inizia con l'azione soprannaturale di Dio. Non è venuto un sommo sacerdote da Zaccaria, ma è venuto l'angelo Gabriele, che usciva dalla presenza di Dio e ad un tratto era alla destra dell'altare e parlò a Zaccaria e annunziò la nascita del suo figlio, che andrà davanti alla venuta di Cristo. Non posso cambiare niente quando viene una cosa soprannaturale da Dio. Non possiamo dire niente, lui fa. Adesso viene chiesto: lo accettiamo noi, oppure forse ci ridiamo sopra dicendo che è una fantasia? No, fratelli, sorelle, noi non siamo seguiti delle favole concepite dall'uomo, ma abbiamo seguito la sua parola. Lui ha mandato un profeta. Noi, vedete, non abbiamo nessuna foto. All'entrata ci sono bello sarebbe se l'immagine fosse direttamente accanto all'orologio, così che tutti sanno veramente che ora è. Ma noi non facciamo un culto all'uomo, dobbiamo solo essere attenti e resi attenti a quello che succede per uscire fuori e per santificarsi, e affinché Gesù Cristo trova una sposa senza ruga quando viene. È necessario per questo che la sua parola dimora in noi e anche il suo spirito. Alcuni pensieri ancora in Matteo 5. Nella predica alle beatitudini ha parlato che si trattava dell'amore. L'amore che deve essere manifestata nella nostra vita. Matteo 5, al versetto 43. Voi avete udito, Matteo 5, 43, voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e chi vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nel cielo. Fratelli, qua abbiamo un'indicazione. Anche io non posso reagire alle persecuzioni che mi vengono fatte. Nessuno ha parlato direttamente con me, hanno messo delle ignominie su di me nel mondo, così, ma qui è scritto: amate il vostro nemico affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Quando preghiamo per chi ci perseguita, posso dirlo con vero cuore che io non ce l'ho con nessun fratello che abbia detto su di me le cose più assurde, solo mi fa pena, mi fa male. Gli uomini di Dio che hanno un ministero, hanno una sono preservati in modo particolare, e come abbiamo detto prima, preeletti, eletti non possono perseguitare altri eletti. Per noi è una cosa vera, abbiamo vissuto ultimamente che l'amore viene sempre più perfetta in mezzo ai credenti, che Dio veramente porta avanti. Dove è iniziato il primo omicidio, dove è cominciata la prima persecuzione, dobbiamo andare in Levitico, quando il serpente ha sedotto Eva, è stato detto: io metterò inimicizia tra il tuo seme e il mio seme, tra tu gli morderai il calcagno ma tu gli pesterai la testa. Questi due semi sono tornati al giardino di Eden, e vediamo dopo il seme malvagio ha odiato il seme buono, è andato nei campi e vedete, Abele era fedele e non ha pensato oltre, non ha immaginato quello che doveva accadere, è andato insieme a Caino, ma Caino aveva già i tenebri in sé. E il secondo atto in Esodo, perché le tenebre, perché era rattristato, perché il sacrificio di Abele è stato accettato, è stato gradevole a Dio, è stato portato un agnello e Dio ha accettato questo sacrificio, e con le frutta della terra. Cosa doveva fare Dio con frutta quando il peccato originale era riguardava carne e sangue, e perciò bisognava questo sacrificio. E allora, quando Dio ha accettato questo sacrificio e mandato la sua conferma, allora in Caino è entrata la gelosia e il suo volto si è oscurato. Non dobbiamo essere nemici noi con nessuno, mai un vero figlio di Dio ha perseguitato qualcun altro, sempre sono gli altri che hanno perseguitato i veri figlioli di Dio. Così è stato per me, per tutto l'Antico Testamento, e così è fino oggi. Se pensiamo un momento, quando questi fratelli si tengono sotto l'influenza del maligno e vengono come accusatori, allora noi ci dobbiamo tenere di dire qualche nome o di dire qualche parola malvagia verso di questi, perché è scritto pregate per i vostri perseguitori, per coloro che vi perseguitano. In Matteo 12, leggiamo al versetto 33 di Matteo 12. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Dopo viene una parola, razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? E questo è il punto. Se qualcuno è posseduto dal maligno, come può dire mai cose buone? E io chiedo, tutti questi fratelli hanno forse portato un'anima al Signore con le loro e con le loro parole malvagie, hanno potuto mai salvare qualcheduno, oppure si sono semplicemente messo a disposizione del maligno perché per distruggere, se è possibile, l'azione del vero spirito. Perciò nel tutto l'Antico Testamento i profeti sono stati perseguitati e uccisi perché erano portatori della parola. Perciò anche noi così entriamo nelle loro orme, come è stato detto ieri sera, da un vero profeta non è mai diventato un falso profeta, e da un falso profeta non è mai diventato uno verace. E quando Paolo scrive che falsi fratelli si sono infiltrati, mescolati, in Galati è scritto, e anche in Corinzi Paolo scrive, se qualcuno viene e vi porta un altro Gesù, un altro Evangelo e un altro spirito, allora voi lo lasciate. È importante, ci sono due sorgenti e ci sono due semi diversi. Uno è il seme divino, e Gesù Cristo come figlio di Dio era il seme promesso, e noi come figlioli e figlioli di Dio siamo anche di questo seme. Lo possiamo leggere in Matteo 13, Matteo 13 al versetto 38. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno. Cosa posso cambiare io a questo fatto? Sono due semi, e se andiamo indietro in Matteo 5, allora leggiamo che la stessa pioggia cade su tutti e due i semi, sui giusti e sugli ingiusti, e il sole e brilla sui buoni e i cattivi. Non la pioggia, ma è il seme, è il punto importante. Perciò ringraziamo il Dio di cuore. Quando dico sempre che tutti le chiese, anche in quello del messaggio, cantiamo tutti gli stessi cantici, e noi cantiamo molto lentamente. Nessuna altra comunità viene cantato così lentamente, da ovunque altrove viene cantato più animato. Ma questo non è l'importante è se la parola verace, se il seme è buono e se ascoltiamo questa voce. In Matteo capitolo 12 e lì al versetto 35 è detto ancora: l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Perché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. No, quello che la gente dice su di te o su di me ti accuserà, ma quello che hanno pronunciato sarà il loro giudizio. La parola dice: non giudicate a vicenda. Veniamo di nuovo al punto: i ministeri che Dio ha messo nella Chiesa non sono uno contro l'altro, sono attaccati, uniti uno con l'altro, perché uno riceverà per lo Spirito insegnamento, l'altro riceverà questi nove ministeri, come è scritto in 1 Corinzi capitolo 12. 1 Corinzi 12, abbiamo l'ordine divino dei ministeri nella Chiesa. È scritto in 1 Corinzi capitolo 12 al versetto 4. Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. E questo viene sempre di nuovo sottolineato, un unico Spirito, senza guardare i doni, i ministeri, le operazioni, ma è sempre un medesimo Spirito. Al versetto 5 leggiamo: vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore. E vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. E dopo è scritto: dal corpo di Cristo, nel quale si trovano i doni e i ministeri, e dove ognuno riceve la rivelazione, così uno per lo Spirito e avrà la sapienza, uno la conoscenza, ma secondo il medesimo Spirito, sempre nello stesso Spirito, un altro fede, ma sempre nello Spirito, un altro doni. Lo Spirito ci guida e ci unisce in questa armonia divina. E questo deve avvenire adesso. L'abbiamo sempre di nuovo detto. Se qualcuno fa qualcosa da sé, qualcosa che vuole fare nel regno di Dio, potesse dobbiamo dire, a me mi viene detto che la storia della vita non l'ho tradotto in tedesco, delle, come si dice, le memorie, oppure non ho, io ho tradotto questo in tedesco, ma io non è il compito mio tradurre queste cose. Io sono qua per portare la vita divina, quello che è nella Bibbia, di portarla a tutto il popolo. Ho io forse la storia di come è vissuto Giovanni Battista o Isaia? Non serve cose private nella vita, nel regno di Dio, e un uomo di Dio non è una persona privata, ma ha la responsabilità di portare il consiglio di Dio al popolo di Dio. E noi continuiamo così, con chiamata divina, e portiamo questa parola gloriosa, pura, senza cambiamento, a tutto il mondo. E io auguro a ogni fratello, ogni sorella, di orientarsi alla parola di Dio. Leggiamo riguardo a questo in 2 Timoteo. In 2 Timoteo capitolo 2, 19. 2 Timoteo 2, versetto 19. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. C'è un fondamento saldo posto da Dio, e Paolo può dire: io come un saggio costruttore non ha posto il fondamento per costruire qualcosa da se stesso, ma ha ripreso anche il fondamento biblico per poggerlo come fondamento, e ce l'ha reso comprensivo. È successo così all'inizio, e che così fino alla fine conserviamo l'orientamento divino, come è stato dato all'inizio, e Dio sia ringraziato. E ancora fino ad oggi non è stato cambiato niente, tutto è rimasto come era allora, e così deve e rimarrà fino ad oggi, fino alla fine. In 2 Timoteo 2 Timoteo 2, versetto 11. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Perciò il nostro Signore, il vincitore al Golgotha, con la sua vittoria al Golgotha ha confermato che la morte, il nemico, Satana, erano vinti, che avevano perso la loro potenza, e che il dardo della morte è stato anche inghiottito, e che per grazia la vita è stata manifestata. C'è un punto molto importante: soltanto quando siamo morti con Cristo può essere manifestata la nuova vita per la potenza di risurrezione di Gesù Cristo in mezzo e per noi. Fratelli e sorelle, come Paolo ha scritto ai Galati, vogliamo morire con Cristo. Il nostro io è il più grande ostacolo nella nostra propria vita. Il nostro io lo vogliamo dare alla morte, lasciarlo morire con Cristo. che disse da lui stesso: no, non la mia volontà, ma tua volontà sia fatta. Questo appartiene alla crocifissione, che noi veniamo crocifisso con Cristo per morire con Lui. Questo appartiene a questo. Questa propria volontà, questo io deve essere dato alla morte affinché Dio Cristo possa essere manifestato e possa vivere in noi. Perciò siamo morti con Lui, così vivremo ancora con Lui. Questa è la verità che non ci lasciamo raccontare, ma ci vogliamo provare. Sono morto io con Cristo, mio proprio io, i miei piani, i miei pensieri, e sono tutti nella morte di Cristo. È scritto ancora in 2 Timoteo 2 al versetto 12: se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Noi dobbiamo avere costanza, perseveranza, tener fermo fino alla fine, fino a che l'ultima promessa venga adempiuta, come è scritto: non abbandonare la vostra speranza, come Giobbe non ha abbandonato finché non abbia visto il suo ristabilimento e che vide la gloria di Dio. Allora poté dire, in dialogo con Dio: fino adesso ti ho solo conosciuto per sentito dire, ma adesso ti ho visto. È meraviglioso che le promesse di Dio, Dio ha dato promesse di Dio e esempi che ci servono e ci aiutano a credere che la fine appartiene a Dio e a Dio la perfezione. Non è ad un uomo di Dio, a un servitore di Dio, ma Dio ha preparato ogni cosa per se stesso e Dio avrà ancora un'opera per concludere il suo piano, un'opera meravigliosa e soprannaturale. Così è scritto che Dio adempierà l'opera sua. I suoi servitori sono portatori della sua parola e volontà, ma Dio stesso veglia sulla sua parola per adempierla. Ancora il passo, ritornando al giardino dell'Eden e ritornando ai due semi. Leggiamo in 1 Giovanni, capitolo 3. 1 Giovanni capitolo 3, che così che sappiamo tutti qui in questo luogo quello che viene annunziato e predicato è parola di Dio, è parola santa e che noi non ci aggiungiamo o togliamo niente di essa. È scritto anche se alle volte ancora un po' nascosto. Vediamo in Giovanni 3 versetto 9: chiunque è nato da Dio, io ve l'ho detto già in ebreo e in greco, c'è una sola parola per nascere e per concepire. Se la parola si tratta con un uomo, allora sarebbe concepire. Se per la donna si parla nascere. È così. Hanno fatto questa differenza. Le lingue anticamente non erano forse così precise come oggigiorno le nostre. In Genesi 1 è scritto, è la stessa parola, per dire spirito, sono quattro parole che hanno lo stesso significato, e coloro che traducevano avevano problemi per il soffio dello spirito, per abbiamo bisogno dello spirito che ci guida in ogni verità. Quando si tratta del peccato originale, il quale il nemico lascia molto volentieri da parte, ma noi sappiamo come è avvenuto il peccato e sappiamo anche per mezzo di chi è venuto la salvezza, chi ha calpestato la testa del nemico, lo sappiamo per rivelazione divina. Molti non lo sanno, e questo ci dimostra che tutto riposa sulla rivelazione. Leggiamo in 1 Giovanni capitolo 3 al versetto 9. Chiunque è nato da Dio non persiste nel nato concepito. E detto, tu sei mio figlio, io ti ho concepito oggi. Dal seno di mia madre tu mi hai già preso. Salmo 22. Leggiamo avanti. Nato da Dio non nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccato perché è nato da Dio. E chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama il suo fratello. Nessuno si può ingannare se stesso. Se la mia partenza, la mia origine è in Cristo e che Dio è il mio Padre, allora abbiamo la natura, abbiamo l'essere, la natura di Gesù Cristo, figlio di Dio, e allora siamo nati di nuovo a una speranza vivente, forza di risurrezione. È un passo molto serio, molto grave. E chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Non può venire da Dio, perché Dio è amore. O forse è falso. Dio è amore? Dio è amore, e tutti coloro che sono nati da Dio possono soltanto amare anche i nemici. Più avanti è scritto: poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché l'uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Questo è un riassunto dell'ordine di salvezza di Dio. Chi è nato da Dio porta la natura di Gesù Cristo. Come Lui era il seme, così siamo anche noi semenza di Dio. Spesso in questo luogo abbiamo parlato di questo, e specialmente Isaia 53 e il Salmo 105 e diversi passi. Se ha dato sua vita per espiazione, vedrà tante anime, porterà tante anime alla salvezza. Il Figlio di Dio ha dato la sua vita. E spesso è detto siamo diventati figli e figliole di Dio e ancora non è manifestato quello che saremo, ma quando sarà manifestato saremo simili a Lui. Fratelli e sorelle, portiamo questo ancora una volta davanti ai nostri occhi. E questo è il messaggio scritto qua. Oggi è parlato molto del messaggio, ma quale messaggio? Qua si tratta del messaggio di Dio che era dall'inizio. Leggiamolo un'altra volta, poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio. Ritornare all'inizio, ritornare alla partenza, quello che Dio ci ha dato come messaggio, come predicazione. E dopo viene detto che noi dobbiamo amare l'uno l'altro. E viene detto non al modo di Caino. Può darsi che Caino ha detto, Abele, ti voglio bene, andiamo insieme nei campi, ci facciamo una passeggiata. Io non ero là per sapere che discorso hanno fatto, ma sappiamo che non dobbiamo amare a modo di Caino. Perciò ci deve essere stato amore, manifestato qualche amore in qualche modo. Non è scritto non odiate al modo di Caino, è scritto non amate a modo di Caino. Dobbiamo stare attenti a ogni parola. Possiamo parlare di amore, possiamo abbracciare il fratello e avere la spada nella mano e piantarlo nelle spalle. No, fratelli, non così. Il vero amore viene da Dio e tutti coloro che sono nati da Dio hanno l'amore di Dio nel loro cuore. E in altra parte è scritto, perché amiamo i fratelli, sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita. Fratelli, sorelle, facciamo un riassunto di quanto abbiamo detto questa mattina. Si tratta che ci viene portato davanti agli occhi a tutti i veri credenti per tutto il mondo che Dio ha un piano di salvezza eterna e l'ha lasciata chiaramente a tutti e Dio ci ha fatto entrare in questo piano di salvezza come Paolo ha detto, io vi ho annunziato l'intero consiglio di Dio, perfetto, completo, tutto il consiglio di Dio è un insieme e mai è stato così completo come in questo tempo. E ringraziamo Dio che non siamo andati oltre questo, ma che la parola ci ha parlato, abbiamo poggiato orecchio a queste parole e non seguiamo più voci straniere. Sapete tutti esattamente che tutte le chiese si richiamano di quanto ha detto Paolo e tutta la Bibbia, non c'è una chiesa cristiana che non si riporta o non è fondata su questa parola, ma non basta. I passi vengono interpretati a proprio fine e questo porta alla perdizione. Le proprie interpretazioni portano alla propria distruzione. accettiamo il ministero di fratello Branham 100% e rimaniamo nel nostro predicazione in questi limiti della parola di Dio. In Colossesi ancora un passo in capitolo 3 e sicuramente dopo dobbiamo finire. Colossesi 3 abbiamo qua il richiamo: se dunque all'inizio siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste alla vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Colossesi 3, versetto 1. Questo me lo auguro e lo auguro a tutti voi. Lo auguro a tutti i fratelli e sorelle per tutto il mondo, che non ci sia mescolamenti più, che il vero amore di Dio riempie il nostro cuore, che non ascoltiamo più, che non lasciamo più, porgiamo più l'orecchio a chi parla in modo malvagio da altri fratelli, per servire alla distruzione, ma che prendiamo il dovere per di portare la parola di Dio. Così ha detto Lutero a Worms: soltanto la Scrittura, soltanto la Scrittura, la grazia, e questo è la nostra meta. Ancora una parola ai nostri fratelli e sorelle che non sono ancora battezzati biblicamente. Oggi avete l'opportunità di farvi battezzare in modo biblico e per entrare in questo nuovo patto. C'è denominazione che dice che uno viene salvato solo per il battesimo, facendo il battesimo. All'inizio del suo ministero, il fratello Branham ha avuto una discussione con questi qua. È una parola mal compresa, hanno costruito tutta una denominazione. Fatevi ripetetevi e fatevi battezzare nel nome di Gesù Cristo. E su questo passo hanno costruito. Andate ancora ad altri passi, Atti 10, allora che nessuno ancora pensava al battesimo, e questo lo Spirito Santo cadde su di loro e accettavano Gesù Cristo, erano battezzati lo Spirito prima ancora di essere battezzato in acqua. Ma qualcuno ha fatto questa scoperta, ha fatto questa interpretazione e ne hanno fatto un'organizzazione. E non riguarda più a tutti gli altri passi della Bibbia, ma è la santa parola, la santa grazia di Dio. E lui ci porta di andare da un passo all'altro passo per ricevere l'intera luce, illuminazione, chiarezza. La parola di Dio non è solo un lato, ma è a tante faccette. Abbiamo di che ringraziare di cuore il nostro Signore. Ancora questi due passi meravigliosi di Levitico 23, qualche passo è scritto durante la festa dei panni senza lievito, è stato portato è parlato al versetto dopo dei due panni che sono portati. Alla prima c'è il grano nel campo, poi c'è la gerba nelle mani e poi c'è il pane sul tavolo. Fratelli e sorelle, la Chiesa dell'Iddio vivente deve essere così pienamente unita con uno con l'altro, deve essere come questa immagine, prima uniti dentro una gerba portata davanti al Signore e consacrata a Dio, e dopo il pane, l'offerta del pane, erano pane messi, sciolti insieme, e così le chiese, siamo sparpigliati in tutto il mondo, ma il Signore ha detto: chi seminerà con lacrime e ritornerà con le gerbe abbondante, e dopo viene questa unione, questa unità nello spirito, prima nel campo, poi la gerba e dopo il pane. Paolo dice in 1 Corinzi capitolo 10: noi ci dividiamo tutti un pane. Che meravigliosa questa parola santa di Dio. Amate questa parola con tutto il cuore, accettatela e vi sarà rivelata. Lodato sia il nome del Signore. Amen. Ci alziamo per pregare, lodare. Forse cantiamo un coro. Chi ne dice uno che possiamo cantare? Oh, è Gesù. Io l'amo. Per imparare tutti un po' l'inglese, cantiamolo una volta. Mentre abbiamo i capi chinati e che abbiamo i nostri cuori aperti, voglio chiedere, in particolare i giovani, voglio chiamare a chi vuole consacrarsi coscientemente a Cristo. Non so se ci sarà un'altra opportunità, una migliore opportunità. Diciamolo oggi. Adesso che ascoltate la sua parola, penso ai nostri cari della Romania e dei paesi, dei confini. I giovani diventano più grandi. I genitori hanno avuto un'esperienza con Dio, ma i giovani ne hanno ancora bisogno. Ognuno deve avere la sua propria esperienza della nuova nascita. Non vi lasciate pregare. Se volete venire davanti affinché preghiamo brevemente per voi, per consacrarvi, sentitevi liberi. Noi cantiamo la prima strofa e dico così qual sono, io vengo a te.
Ja, wir müssen es noch einmal singen. So. Wir haben gestern in der ersten Versammlung gelesen.
Abbiamo letto ieri sera in Matteo 11: venite a me voi che siete stanchi e io vi voglio dare riposo. È scritto: tutti coloro che lo accettarono ci ha dato la di diventare figlioli di Dio. Guardate qui davanti. Guardate qui davanti. Fratello, hai dato, consacrato la tua vita a Cristo. Credi che Gesù Cristo è morto per te alla croce, che ha preso il tuo peccato. Lo accetti? Tu, giovane, quanti anni hai? 14? Hai consacrato la tua vita al Salvatore? L'hai accettato come il tuo Salvatore? Credi che è morto per te? Che ha dato la sua vita per te? E che sei salvato? E tu credi che l'ha fatto e l'accetti? Grazie. Sorella, tu credi anche da tutto il cuore in Gesù Cristo, il tuo Salvatore? Fratello, tu credi con tutto il cuore nel tuo Salvatore? Tu l'hai accettato. Tu, fratello, anche tu credi con tutto il cuore? Hai accettato il Salvatore? Tu, sorella, hai accettato il Salvatore? Lode, cara sorella, anche tu sai, il Signore ti ha accettato, ti ha perdonato, ha fatto ogni cosa nuova e sei la sua proprietà. E tu, sorellina, hai anche tu accettato il Salvatore e lo credi che tutti i tuoi peccati sono salvati e che ti ha accettato. Grazie. Anche tu hai se
hai
dato tua vita al Salvatore e credi che sei la sua proprietà? Hai tradotto alle sorelle? Sì, anche voi avete dato la vostra vita e consacrato la vostra vita al Signore. La mia domanda: volete inseguire e vivere in modo come dei consacrati al Signore e nell'ubbidienza prendete la parola come la vostra la lampada ai vostri piedi. Non lasciate venire più influenze straniere, ma conservate l'influenza di Dio finché passiamo dal credere al vedere. Avete detto tutti sì. Amen. Preghiamo. Padre Celeste, noi ti consacriamo questi che sono venuti qui davanti. Non sono venuti presso un uomo, ma sono venuti a te. E tu li accetti, sì, tu li hai accettati già, perché è scritto: non nessuno che viene a me io lo rigetterò. Tu li accetti tutti. E tu dai pace e perdono e salvezza, e perciò te le consacriamo, questi cari fratelli e sorelle, alla tua gloria, per prezzo delle tue dolori. E Golgotha è servito anche per loro e il prezzo è stato pagato, e ti ringraziamo per la forza della risurrezione che viene rivelata. Benedici e accompagnali con la tua grazia, rimani con loro e rimani con noi tutti. E Dio fedele, ti preghiamo adesso per tutta la comunità e per tutta la tua Chiesa nel tutto il mondo, tutti coloro che vivono sparpigliati nelle nazioni e lingue diverse. Portale tu all'unità della fede e della conoscenza, nell'amore di Dio, nella parola di Dio, e santificati nella parola della verità, e lavati nel sangue dell'agnello, e sigillati con lo Spirito Santo, dopo di aver ascoltato e accettato la parola della verità e averla creduta. Signore, amato Salvatore, ti ringraziamo per l'opera adempiuta della croce del Golgotha. Vuoi tu iniziare questa vittoria, quest'opera vittoriosa nella Chiesa? Tu hai pagato il prezzo e alla fine ancora porterai la vittoria di quest'opera. A te è stato dato ogni potestà nel cielo e sulla terra. Ti ringraziamo che ogni nemico è stato messo sui tuoi piedi, il tuo popolo hai dato la vittoria assoluta. Tu conosci i problemi e le cose di ognuno private, ognuno, quello che porta nel cuore. Dio grande, ti preghiamo di fare ogni cosa secondo la tua grande grazia e misericordia, e ti prego, Dio fedele, che nessuno se ne vada da qui vuoto, ma ognuno siano riempiti della tua parola, del tuo amore e di ogni cosa che tu hai dato in questo fin di settimana. Dio mio, a te la lode, la gloria, adesso e per l'eternità. Alleluia. Alleluia. Noi cantiamo ancora. Perciò il mio cuore lode. E ancora amen. Amen. Tutte le lacrime, tutti i sospiri saranno passate, dimenticati, e noi entreremo con gioia. E sulla terra dobbiamo ancora sopportare sofferenze, ma lì entreremo in gloria. Prendete saluti con voi tutti, cari, in tutti i paesi, le lingue, in particolare a coloro, ai fratelli e sorelle della Romania. Se Dio vuole, in agosto sarò anch'io da voi, alla terza settimana di agosto. Salutate a tutti i fratelli. Abbiamo il fratello Florin, che è venuto con questo gruppo, un fratello e servitore di Dio. Lo voglio pregare di avanzarsi qua davanti, e che pregheremo insieme ancora, e vorrei che sia anche tradotto. E tutti i fratelli in tutto il mondo, penso alla chiamata venuta da Bratislava, il fratello ha imparato bene a parlare così che lo capisco bene. Prendete saluti a Praga e in tutti i paesi. Saluti a Parigi, a Lyon e dappertutto, in Austria, in Svizzera. Il nostro fratello Wallström dà ancora i saluti. Alle volte mi dimentico di trasmettere o di nominare a tutti. Il fratello Florin, che prega con noi.
Donne, tanto al nostro.
E Signore Padre nostro, ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo per questi due giorni benedetti. Ti ringraziamo per la tua parola potente e gloriosa, e ti ringraziamo per la tua luce. Ti ringraziamo per la rivelazione del tuo nome, e ti ringraziamo per le tue promesse. Ti ringraziamo per Golgotha. E ti ringraziamo che sei una realtà e che anche noi siamo una realtà. Che la tua parola non torna indietro senza frutto, e che adempie il perché è stata mandata. Benedici questo luogo qui, benedici i tuoi servitori qui, benedici la tua sposa dovunque. Noi te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Più vicino. Ancora diamo i saluti ai nostri fratelli, ai nostri cari di Sao Paolo. Pensate a me in questo mese di luglio, ci sono tanti viaggi in 5 paesi dell'Africa e di città a città, e quando tornerò ci sarà il fine settimana a Belgrado e dopo già il mese è già terminato, dopo c'è Zurigo. Noi lasciamo tutto nelle mani di Dio. Sono tornato molto stanco dall'ultimo viaggio, mi sono appena un po' riposato e spero che tutto vada bene per grazia di Dio. Di fratello Russo avete sentito, e ho parlato con lui, sta bene e lascio i saluti a tutti. Siamo collegati, siamo in comunione con lui e siamo felici di poter servire il Signore insieme finché il Signore torna. Siamo nelle mani di Dio. Penserete a me nelle vostre preghiere? Sono dei grandi stadi, sono stati affittati, aspettiamo delle grandissime riunioni. Il nostro fratello Tati, che è qui, sarà il mio traduttore. E il fratello Wolfgang Payer viene anche, così saremo tre. E il Signore sicuramente ci benedirà. Noi vi aspettiamo, se il Signore ancora non è tornato, il prossimo primo fine settimana del mese prossimo. Portateci nelle vostre preghiere e ancora dovunque. E se c'è bisogno di difenderci, difendeteci intorno a voi. Noi non è per causa nostra, ma è nella causa del Signore. È difficile fermarmi, perché la presenza del Signore è in questa stanza, in questo luogo. Dio ha fatto grande cose per noi. Che la lode sia data a Lui, adesso e per l'eternità. Cantiamo ancora insieme. Tu, degno sei tu. Potete alzare.
Amen.
Il Signore vi benedica e sia con voi. Benedice anche la sorella Renata, che è qui in visita. Dio ci benedica a tutti e che mantiene il suo sguardo su di noi. Potessimo ancora cantare. Ma andate in questi sentimenti, andate da qui, rimanete in questi sentimenti di Cristo. Sapete coloro che ha chiamato li ha giustificati, e chi ha giustificati li ha predestinati, e chi ha predestinati ci ha dato già la gloria, li ha glorificati. Credete e secondo la vostra fede vi sarà fatto. Chi è predestinato può credere alla predestinazione, solo quello che è predestinato può credere. Gli altri si litigano questo, noi non litighiamo, ci rallegriamo di questo. Lodato e glorificato, il Dio è presente e ha fatto cose meravigliose. Venite di nuovo affinché anche che tutto il mondo possa vedere che in Europa ci sono tanti fratelli e sorelle che ascoltano alla parola verace di Dio e che sono partecipi a quello che Dio fa nei nostri giorni. Adesso fratello Schmidt andrà con coloro che si vogliono fare battezzare. Vi potete cambiare lì, vi faranno vedere, ci sono i vestiti e noi ci raduniamo intorno all'acqua. Direttamente adesso, dopo questo servizio, voglio ringraziare le mamme che stanno attento ai loro bambini. In questo luogo bisogna dirlo. Le mamme devono stare attente ai propri bambini, perché non vogliamo che si corre liberamente a destra al Signore. È un luogo consacrato al Signore e veniamo per il Signore. E giocare a pallone si può in altre parti. Durante la riunione c'è la scuola domenicale, lì si può andare, ma che lì ancora rimane anche l'ordine, che nessuno venga disturbato da un altro, che ognuno può seguire il suo dovere. Ringraziamo le sorelle che aiutano in cucina, ringrazio già quelle che verranno domani ancora per ripulire tutto. Ringrazio i fratelli che verranno lunedì e martedì per aiutarmi qui intorno alla casa per svolgere i lavori da fare. Abbiamo tutto insieme. Non siete riconoscenti a Dio? Non lo dico per me, lo dico per la gloria di Dio. Lui ci dà queste riunioni per grazia e vedrete il frutto che porterà per l'eternità. A Lui, l'unico Dio, sia la lode e la gloria. In Gesù Cristo, nome santo. Alleluia, amen. Cantiamo Alleluia.
Amen.
Amen.
Amen. Er hat uns gesegnet.
Ci ha benedetti. Andate come dei benedetti. La vostra via. Fino alla prossima volta.